Padre, noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza perché il tuo amore è più grande di ogni nostra attesa. Tu ci hai rivelato una grande dignità, il grande progetto d'amore che hai sull'umanità, su noi stessi. Grazie perché hai nutrito la nostra realtà umana e ci hai messo dentro tanta fierezza, la fierezza di essere figli, di essere amati, di essere accolti, di essere grandi perché amati da te. Signore Gesù, tu ci hai rivelato tutto questo attraverso la tua presenza in mezzo a noi, attraverso il tuo amore che si è fatto dono fino allo spargimento di tutto il sangue, fino al dono totale di te, anche di fronte alla indifferenza della nostra umanità. Vieni, Signore Gesù, a cambiare il nostro cuore, a renderci sensibili al tuo Vangelo, aiutaci a vivere le beatitudini e non soltanto a leggerle. Aiutaci a entrare nella logica del Vangelo con le nostre scelte di ogni giorno. O Spirito Santo, tu che sei la forza creatrice, tu che sei l'amore che scaturisce dal cuore del Padre e del Figlio, vieni a trasformare la nostra vita, rinnovaci nel profondo, fa di noi delle persone nuove. E tu, o Maria, vela docile al vento dello Spirito, insegnaci la docilità, l'abbandono fiducioso, la semplicità. Rinnovaci nella dedizione al progetto del Padre. Fa di noi dei figli umili, discreti, gioiosi, dei segni veri di amore e di pace. Amen. Siamo arrivati al versetto, ai versetti 7 e 8 del capitolo 6 della prima lettera ai Corinzi, quindi prima Corinzi 6, 7, 8. Riprendo brevemente ciò che avevamo visto prima, cioè come San Paolo sta biasimando questi cristiani di Corinto, questi fratelli, i quali, avendo dei problemi di giustizia gli uni con gli altri, vanno a farsi giudicare dai pagani. Quindi San Paolo dice: ma guardate che questo è uno scandalo, è una vergogna. Voi che avete una grande dignità, voi che siete chiamati a giudicare il mondo, voi che avete la luce di Dio dentro, per questo giudicare il mondo vuol dire avere la luce di Dio per leggere le cose del mondo, non è, quindi il verbo giudicare è lo stesso verbo di fare discernimento, quindi è quello che in latino viene chiamato la discrezio, discrezio spiritum, cioè l'apertura del cuore alla visione di Dio, cioè il cominciare a leggere le cose con gli occhi di Dio. Quando tu leggi le cose con gli occhi di Dio, giudichi il mondo. Non perché giudicare non vuol dire condannare, non vuol dire puntare il dito, ma vuol dire avere la capacità di leggere le cose con gli occhi giusti. Allora sì, tu giudichi il mondo, allora dice: ma come? Voi che avete, a cui ho dato questo, qui, quindi siete in grado di avere una luce particolare per leggere le vicende umane con l'occhio di Dio, quello che viene chiamato teologia della storia, se volete, no? Cioè capire dove si stanno muovendo le cose, voi andate a farvi giudicare dai pagani. E dice: ma questo è veramente uno scandalo, questa è la cosa più pazzesca che possa esserci. Ed ecco, allora lì dice, e poi soprattutto lui dice: un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello. Quindi è doppio scandalo, quindi non è che tu lo fai contro i pagani o che i pagani lo fanno contro di te, per cui ok, ti devi difendere, ma è proprio quello tra fratelli, capite? Qui viene in mente Caino e Abele, quindi è ancora questa situazione dove c'è l'invidia serpeggiante, dove io, anziché vedere il fratello come un dono, come una grazia, lo vedo come un rivale. Quindi qualcuno che, da cui mi devo difendere. Famoso detto homo homini lupus, l'uomo è lupo per l'uomo, e invece per il cristiano homo homini deus, l'uomo è Dio per l'uomo. È il capovolgimento, ecco la logica nuova. Non mi devo guardare dall'altro, ma mi devo aprire all'altro. l'altro è diventato un fratello. Mi è stato dato, ricordiamo, il fratello è uno che mi è stato dato, non è uno che ho scelto io. Nessuno di noi ha scelto i fratelli. I fratelli ci vengono dati. Non so se voi avete scelto i vostri fratelli, no, io le mie sorelle non le ho scelte, neanche mio fratello che è morto, magari avrei preferito cose qui, avevo due uomini, due maschi e due femmine, invece no, capite? No, Dio è lui che sceglie, lo scegliamo noi. Allora anche i fratelli della Chiesa, per quello che si chiamano fratelli, non perché si chiamano, non si chiamano compagni, per esempio, che ha anche un bel titolo, purtroppo è stato inquinato da tanti anni di brutto uso, compagno vuol dire colui che condivide il pane. Però anche qui capite, colui che è il mio compagno, colui che condivide, che mangia con me il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Ricordate il Salmo, è un Salmo che San Marco commenta, che è sullo sfondo del racconto della passione, dell'ultima cena, c'è questo Salmo, il fratello che alza, il compagno che alza contro di me il suo calcagno, mangia con me il pane. Infatti Gesù dice, uno che mangia il pane con noi, uno che ha intinto il boccone con me, no? Quindi uno che condivide il pane, pane nella Bibbia vuol dire vita, quindi uno che ha condiviso la mia vita, uno che è dentro, non un esterno, non un infiltrato, non uno che per sbaglio, no? Ma uno che è dentro. Questo vuol dire, e questo è importante saperlo sempre, che la comunità cristiana non è una comunità esente da tradimenti. Il male si annida anche dentro lì, per quello dobbiamo essere prudenti. Essere prudenti come i serpenti, candidi come le colombe. Dove il prudente del serpente non è doppio come serpente, ma prudente perché il serpente, capite, va strisciando, va lentamente, mette fuori la lingua per un po' che serve come sensore, no? Quindi, ecco, non lasciarti sorprendere, cioè devi essere prudente. Non siate ingenui, non siate naif, ma siate prudenti. Dall'altra parte però il candore, cioè la semplicità, il non giudicare, l'accoglienza. E allora San Paolo dice, senza dire che è già una colpa per voi avere liti vicendevoli. Cioè, ok, è gravissimo che voi andate a farvi esaminare dai pagani, che voi andate a farvi giudicare da coloro che non hanno quel criterio che vi è stato dato, che è il criterio delle beatitudini, che è il criterio del Vangelo. Ma la cosa ancora più grave, quindi la radice del male, sta che avete liti vicendevoli. Perché? Perché è grave questo? E San Paolo lo sottolinea, Paolo parla di Vangelo qui. Il titolo infatti che ho dato a questa breve riflessione è questo: dov'è finita la fedeltà alla parola di Gesù? Cioè in fondo voi che vi ritenete così sapienti, voi che vi ritenete già arrivati a posto, in voi c'è la Sofia invidiabile eccetera, ebbene, ma dov'è finita la parola di Gesù? Vi pascete al tavolo dei filosofi, andate dai sociologi, dai tuttologi, da tutto quello che volete voi, ma avete dimenticato ciò che è vostro, la sapienza del Vangelo. Allora, dove è finita questa sapienza del Vangelo? Allora, quindi è già per voi una sconfitta, più che colpa, è una sconfitta avere liti vicendevoli. Cioè, siete già dei perdenti, quando voi, tra due, siete incapaci di andare d'accordo, di costruire l'accordo, siete già dei perdenti, siete già due cristiani sconfitti, perché la divisa del cristiano è l'amore, amatevi come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita, ma come? Dare la vita vuol dire fare delle liti, vuol dire chiamare in giudizio, mai più. E in effetti, vi ricordate cosa dice il Vangelo? Se uno ti chiama in giudizio, tu non opporti, il non opporsi, cioè come si fa a distruggere la violenza? Non aggiungendo anelli alla catena, ma tagliando gli anelli, no? Quando Gesù dice porgi l'altra guancia, se uno ti colpisce sulla guancia destra, tu porgi l'altra guancia, cioè che vuol dire? non opporre resistenza al male, cioè non permettere all'altro di toglierti la pace. L'altro ti può togliere la pace, ma basta che tu non gliela dia. Non devi dargli tanto potere all'altro. Cioè, non bisogna mai dare tanto potere all'altro a tal punto che lui sia in grado di toglierti la pace. Guardate che importante questo, perché quando tu dici, ma tu mi hai tolto la pace, lui non ti ha tolto la pace, gliel'hai data tu, gliel'hai solo consegnata tu. Nessuno ti toglie la pace se... Viene in mente la gag di Totò, no? Non so se l'avete in mente, quelle gag che facevano i siparietti nelle riviste. Allora c'era Totò e il Totò arriva tutto fasciato, tutto da stampello, tutto a pezzi, e dice, ma che hai fatto? Totò, che hai fatto? Dice la spalla, quello che gli fa. Oh, non parlarmi, sapessi, stavo attraversando il parco, venivo qui, un tale Mingone, Salvatore, figlia di buona donna, e giù un pugno sulla testa. Dico, come vedi? Oh, aspetta, oh, Salvatore, disgraziato, un altro pugno, mi ha sfondato il cranio, che pesca di dolore, e lui... E dice, ma, Dio, Salvatore, oh, vedi come mi ha conciato, e tu ridi, e a me che mi frega, mica sono Salvatore. Allora, cioè, il non farci togliere la pace, oppure, come diceva un altro grande psicoterapeuta, Powell, John Powell, quale diceva che un giorno, lui si trovava, che voi la sapete anche perché l'ho raccontata migliaia di volte, ecco, avete il libro, c'è, non so se c'è il libro, a un certo punto si trovavano a spasso tutte e due, lui e il fondatore degli Alcolisti Anonimi, John Powell. Il fondatore degli Alcolisti Anonimi, amico, gli dice, vieni a comprare con me il giornale, e andarono tutte e due all'edicola. Mi dia il New York Times. Prenda! Grazie! Ma quale grazie? Molto gentile! Ma quale gentile! E lui arrabbiatissimo. Paga, viene via. E dice, John Powell dice, tu compri i giornali sempre qui, sì? E lui è sempre così, oh, anche peggio. E perché continui a comprare il giornale qui? Perché devo lasciare decidere a lui dove devo comprare il giornale? Cioè, non lasciare decidere all'altro dove devi comprare il giornale. Cioè, se tu vuoi essere buono, non lasciare che l'altro decida di toglierti la bontà. Non devi farti scompensare dall'altro, perché gli dai troppo potere. No? Se gli dai in mano questo potere, alla fine sarai a pezzi, perché un giorno ti ricatterà con una cosa, un giorno con l'altra. Ma quello che Gesù dice è non resistere al maligno, non resistere al male. Il male passa sopra di te, è un po' come quando ci sono le onde, no? Se ti opponi all'onda ti porta via, se tu ti abbassi lei ti passa sopra. Non è così al mare, almeno per l'esperienza che avevo io, un po' di anni che non ci vado più, comunque sia, capite? È lì. Allora San Paolo dice, perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Ecco il Vangelo. Se uno ti percuote, tu non rispondere. Sta zitto. Poco fa mi ha scritto una ragazza, quale, avendo rivelato ai suoi genitori che vuole entrare in un convento di clausura strettissima, trappista, naturalmente, essendo una ragazza che specializzata in medicina, in neuropsichiatria, tutto, non ho immaginato, ma come lì? Quindi dice, mi ha scritto un'email, l'ho letto poco fa, diceva, è successa una scenata pazzesca, eravamo tutti in famiglia, radunati, ho voluto dire questa notizia che tra poco parto per andare in monastero, è successo di tutto e di più, e lei mi rispondeva, io non ho risposto a nulla, sono stata zitta tutto il tempo, e dice, così ho conservato la mia pace. Poteva nascere una baruffa, no? Loro hanno gridato, sei parlato di tutto e di più, e poi dice, ma io non ho risposto a nulla. E poi quando sono tornata a casa, mi hanno bombardato di telefonate, vedevo il numero e io spendo il telefonino, io non volevo rispondere nulla. Ecco, penso che piuttosto che entrare in conflitto, piuttosto che creare, sta zitto, lascia perdere. Non vuol dire non dire la verità, tu di la verità tranquillo, però non lasciarti turbare se l'altro non l'accetta. Perché devi convincere l'altro della bontà della tua verità? Tu l'hai detto. Se l'altro la vuole accettare bene, se non la vuole accettare è problema suo. Tu accendi la luce e l'altro può anche chiudere gli occhi. Ma allora è anche una delle possibilità, no? Però tu devi continuamente annunciare la luce lo stesso. Poi l'altro ne farà quello che vuole. Allora perché piuttosto non subire l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto defraudare? Cioè meglio lasciarti rubare il portafoglio che intentare una causa a un fratello, capite? Pensate a quante situazioni così è nelle nostre parrocchie. Addirittura uno scandalo enorme, gente che frequentava la chiesa, che poi si sono scannati fino a non guardarsi più per l'eredità, fino a non guardarsi più, non parlarsi più, non andare al matrimonio perché l'eredità, e tra l'altro magari prove ben concrete che ci sono stati dei torti, e così, e invece di dire ma no, combattiamo tutto, eccetera. Capite che queste cose terribili poi? E poi uno continua ad andare in chiesa a fare la comunione. Ma come fai a fare la comunione con Gesù, che è nostro fratello, quando escludi altri fratelli? Come fai a fare la comunione, comune unione con Dio, che è nostro padre, che accoglie tutti i suoi figli, quando tu fai distinzione tra i suoi figli che sono tuoi fratelli? Non esiste la tua comunione personale, capite? Saremmo al paradosso. E allora perché non lasciarvi piuttosto defraudare? Ricordate che San Paolo più tardi vedremo, lo troveremo andando avanti la prima lettera ai Corinzi, quando parlerà dell'Eucaristia, che in un'Eucaristia in una comunità disunita dice: se voi andate a ricevere Gesù in quel momento in cui siete così disuniti, mangiate e bevete la vostra condanna. Capite? È come mangiare il veleno. Perché in quel momento tu vai a ricevere Gesù facendo comunione con Lui, ma hai escluso il capo, è Gesù, ma hai escluso la comunione con tutto il corpo. Ma cosa sia? Gesù è stato fatto pette, a pette. Per cui tu stai col capo ma non col corpo, dove siamo? Capite? E lì è il non senso. Gesù lo dirà, cioè San Paolo lo dirà. E allora, qual è la soluzione? La soluzione è molto semplice. Meglio lasciarsi defraudare, piuttosto che fare... Che mettersi contro il fratello, mamma mia. E poi ancora, che in fondo è il Vangelo, guardate che San Paolo sta dicendo il Vangelo, non sta dicendo una cosa nuova rispetto a quello che Gesù ha detto, è la stessa cosa che ha detto Gesù, quindi non è qualcosa che, capite, non sta dicendo qualcosa di nuovo, sta semplicemente dicendo, guardate che il Vangelo dice proprio così, se un tuo fratello ti toglie il mantello, tu dagli anche la tunica. E se lui ti costringe a fare un miglio con lui, tu fanne due. Vuol dire non opporti al male. Cioè, guarda che l'amore è più forte del male. Cambierai l'altro con l'amore, non con la violenza. Il mondo si cambia con l'amore. Che non vuol dire, qui stiamo parlando di fratelli, io non sto parlando col fisco. Non sto parlando del giudice tal dei tali che intenta causa e io non mi difendo, no, qui siamo di fronte, soprattutto adesso, lo strapotere di certi giudici che veramente stanno facendo di tutto e di più, cioè veramente qui hanno già dovuto, c'è solo da dire speriamo che non succeda niente, perché se ti succede, se ti prendono di punta, intanto finisci tutti i giornali e comunque sia, qualunque cosa tu porterai, anche ti discolparsi, i giornali poi nessuno pubblicherà che sei stato discolpato. Tu sarai sempre l'infame. Quando passerai tutti saranno che sei un disgraziato, senza sapere che comunque ti hanno prosciolto. Questo, ma prima finisci in galera, stai là 3 o 4 anni e poi dopo, se ti va bene, magari prendono in esame la tua cosa. Per cui con questo strapotere della magistratura, dei pubblici ministeri, questo è terribile, anche perché poi loro non hanno, cioè se uno sbaglia paga, ma qui se uno sbaglia non paga, qui è l'unico, ognuno dice che non pagano, perché la giustizia dovrebbe essere al di sopra di tutto, ma se fosse giustizia però, il guaio è quando la giustizia diventa strumentazione, uno strumento per far fuori l'altro, e spesso è, purtroppo è così, succede raramente che ci sia giustizia, perché poi, ecco, allora non si sta parlando di questo, si sta parlando di una relazione tra fratelli. Siamo nella chiesa, siamo nella stessa comunità, stessa parrocchia, stesso cortile, stesso battesimo, stesso padre, stesso figlio, stesso Spirito Santo, stessa fede, stessi sacramenti, capite? Stiamo parlando di questo, non stiamo parlando, che so, di quello con cui ho avuto un incidente in macchina, che non so chi sia, gli dico, ma sì, lascia perdere, guarda, mi hai sfasciato la macchina, però ti voglio bene. No, qui, un momento, cioè, non stiamo facendo questo, cioè, per non equivocare su ciò che sta dicendo San Paolo, no, è chiaro? Stiamo parlando di una comunità dove cristiani, in quanto cristiani, si scannano a vicenda di fronte a coloro che non credono e che possono dire, hai visto come si vogliono bene, sono proprio cristiani. Hai visto come vivono il Vangelo? Oh, caspita, guarda come cristiani, no? Esattamente l'opposto di... Ma certamente, cioè non è che il mondo deve cambiare, siamo noi che siamo rimasti gli stessi, ahimè. Perché il problema è che non serve niente far la doccia con l'ombrello, perché lavi l'ombrello ma non ti lavi tu. Allora, se noi la parola di Dio non la lasciamo penetrare nella nostra vita, è come far la doccia con l'ombrello. Oppure essere immersi nell'acqua, ma essere come un sasso. Andate a prendere l'esempio che porto sempre, quello del torrente, andate, sedetevi lungo un torrente, andate su una passeggiata in montagna, sprofondate la mano nel profondo del torrente, andate a fare un sasso, chiudete gli occhi, lo asciugate bene e cominciate a immaginare da quanti anni è il sasso è liscio ormai, immaginate il sasso era tutto puntuto, da quanti centinaia di anni è nell'acqua. Prendo un martello, lo spacco, dentro è asciutto. Cosa serve per essere nell'acqua se dentro sei asciutto? Cioè, cosa ti serve essere immerso nella parola di Dio se non penetra dentro di te? Cosa ti serve fare la doccia se poi hai l'ombrello sopra la testa? Cioè, se questa parola non entra, non ti lasci cambiare il cuore, ed è semplicemente una riflessione che fai ma ti frulla nelle orecchie e basta, capite che non serve a niente? Questo è il discorso. Che cosa cambia? Hai una responsabilità in più? Perché Dio dice, oh, tu l'hai avuta la parola, gli altri no. E quindi riceverai doppia dose di legnate. Ma perché? Dice quel servo che conoscendo la volontà del padrone avrà fatto cose degne di poche percosse e riceverà molte percosse. Mentre il servo che non conoscendo la volontà avrà fatto cose degne di molte percosse e ne riceverà poche. Perché? Ma perché non sapeva. Perché non? Noi conosciamo invece... Ma è un conoscere superficiale, capite? E allora è qui, perché non lasciarvi piuttosto defraudare? O ancora, invece siete voi che commettete ingiustizia e recate danno, e ciò ai fratelli. Punto esclamativo. Ecco lo scandalo, ancora, no? Cioè, coloro che sono di fuori, come fanno a credere se si trovano di fronte alle pozzanghere? Come fanno ad aver voglia di bere se di fronte abbiamo una situazione del genere? È chiaro che questo ci porta a interrogarci seriamente, e dire, ma a che punto sono? Cosa sto facendo? Cosa sto vivendo? Che cosa sta guidando? Qual è la logica che guida le mie scelte, capite? Di fronte alle situazioni, come agisco? Imparare ad agire, non reagire. Imparare a operare evangelicamente. In che maniera sto operando, capite? Non è tanto il perdono, Gesù ha dato il perdono incondizionato, certo sulla croce, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma se noi non sappiamo nemmeno dire, ma guarda, mi metto d'accordo con questo fratello senza dover ricorrere agli estremi mezzi, no? Oppure bronci, ecco, situazioni che vanno avanti per anni, anni che ti logorano dentro, ecco, io questo non glielo perdonerò mai, lo vedo di qui, vado di là, ti vedo il numero sul telefono, non rispondo, ma non perché non voglio lasciarmi destabilizzare perché tu mi aggredisci, ma semplicemente perché basta, io con te voglio tagliare, capite? Ma come fai? Capite? E poi magari preghi il padre, Assomigliano un po' alle preghiere che si facevano durante la guerra. Durante la guerra, tutti i popoli cristiani si erano messi uno contro l'altro. Pensate a tutti i popoli, l'Italia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, tutti cristiani. Andate a leggere le preghiere che si facevano i soldati in guerra. Su tutte queste preghiere, in tutte le parti, erano delle preghiere veramente imbarazzanti. Cosa avrebbe dovuto fare Dio? Perché tutti dicevano, Signore, benedici le nostre armi. Ma non è possibile, il Papa non ha mai benedetto le guerre, stiamo attenti, non diciamo sciocchezze, no, mai. Questo mai. Questo sono cattive informazioni, no, mai. Mai sono stati benedetti gli eserciti.
Papa Benedetto? No, mai.
Papa Benedetto era uno contrario alla guerra che è morto poi di...
Ma no, mai.
Gli abbiamo fatto dire al Papa tante cose, mai ha benedetto gli eserciti. Il Papa benedice tutti e ha sempre chiesto mai più la guerra, tutto per la pace. Lo facciamo dire al Papa del Garetto, questo assolutamente no. Cioè, questo andiamo a vedere gli atti dell'apostolica sede, non le cose propalate dalla propaganda fascista o da altro, ma questo no, perché poi è sicuro che il regime dice anche il Papa ci ha vedere, anche Fidel Castro è andato a incontrare il Papa a Cuba, ma non è che il Papa abbia detto ciò che Fidel Castro ha fatto, come tutti ha ricevuto anche Fidel Castro, perché sembra giusto, non è che il Papa, siccome è il vicario di Cristo e Cristo riceve da tutti, non può dire a qualcuno, ah no, tu no perché non sei degno. Che Papa sarebbe, cioè, accoglie tutti, ma da lì a dire che ha benedetto gli eserciti è un po' difficile, E questo, boh. Comunque, ecco, io credo che tra fratelli, ecco, c'è tutto il nostro discorso, qui è tra fratelli. Allora l'Europa non era scristianizzata come adesso, ed è chiaro che erano tutte popolazioni cristiane l'una contro l'altra, capite? Spesso addirittura dinastie che erano parenti, perché tutti i re erano imparentati tra di loro e tutti i loro soldati venivano messi l'uno contro l'altro, quindi era veramente una guerra fratricida, quello, in quel senso sia Pio X, sia Benedetto XV, sia Pio XII, sia Pio XI, cioè tutti hanno detto chiaramente che la guerra è qualcosa di terribile, fino ad arrivare a Giovanni XXIII, beato, che ha detto proprio la famosa pace interis, che la guerra è addirittura immorale. Là si diceva la guerra non si deve fare, qui si dice addirittura immorale. E Giovanni Paolo II che diceva addirittura bisogna trovare tutti i modi perché la guerra non si deve fare, a qualunque costo. No? Quindi, mai più la guerra, poi anche Paolo VI, mi ricordo Paolo VI alle Nazioni Unite, jamais plus la guerra, jamais plus la guerra, jamais plus, in francese, proprio perché era la lingua ufficiale delle relazioni diplomatiche. Ora, per dire che però questo però deve partire da noi, Cristo è il principe della pace, San Paolo dirà, egli è la nostra pace, ma come, sei in comunione con Cristo, nostra pace, e tu? Se non sai neanche fare la pace con tuo vicino di casa, con quello che è accanto a te, con colui che è della stessa comunità cristiana, ecco, è qui che io penso, sono i piccoli passi, no? Se noi cominciamo a fare i piccoli passi con la nostra famiglia, cominciando quelli che abbiamo lì, magari persone con cui abbiamo condiviso la nostra infanzia, le nostre cose più belle, eccetera. Quindi è una responsabilità, no? Piuttosto subire l'ingiustizia, piuttosto lasciarsi defraudare. Certo, non è facile, no? Perché qualcuno dice, ma non è facile, ma il Vangelo non è mai stato facile, né allora né adesso. Il Vangelo è sempre stato difficile, tant'è vero che di fronte alle pretese di Gesù alcuni cominciarono ad andarsene e dissero, questo discorso è duro, chi lo può capire? E Gesù dice, voi prendetevene anche voi, cioè io il discorso non lo cambio, mandate pure via. E Pietro dice, Signore, dove andremo? Certo, è duro, però tu hai parole di vita eterna, cioè queste parole sono dure, ma sono le uniche di vita, le altre sono di morte. Le uniche parole di vita sono quelle che tu ci dici nel nome di tuo padre, le altre sono logiche diverse, è la logica del mondo, è la logica corrente, è la logica del buonsenso, potremmo dire, è la logica del ciò che è opportuno, ma il cristianesimo non sceglie ciò che è opportuno, ma ciò che è vero, ciò che è buono, anche a costo di andare contro ciò che è opportuno.